Radio Immagina.
Buon pomeriggio, bentornato nei nostri studi al vice segretario del Partito Democratico Peppe Provenzano, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Come va? Tutto bene?
Alla redazione, agli ascoltatori.
A tutti coloro che ci seguono. Fra l'altro, Provenzano, io approfitterei, lo ricordo ancora una volta, per ricordare ai nostri ascoltatori che qualora avessero delle domande da rivolgergli, possono approfittare del nostro numero 342 14 26 902. Noi siamo già pronti con WhatsApp e tutto quello che serve per girarle poi le domande. Allora, abbiamo un sacco di temi.
Se lei mi dà del lei, io le devo dare del lei.
No, mi dica lei.
No, ma andiamoci del tu, se no mi fa passare per maleducato e non
allora,
è il modo migliore per iniziare.
Ci diamo del tu, perfetto. Allora, abbiamo, dicevo, un sacco di temi oggi da discutere insieme,
sì,
perché
sì,
c'è stato un viaggio che ti ha portato lontano dall'Italia, in America Latina, in particolare tra Cile, Uruguay, Brasile, Argentina, un viaggio che è durato 10 giorni, oltre 33 incontri, poi c'è la direzione di ieri, 5 ore di discussione su tantissimi temi diversi, ne parleremo. Un anno fa moriva anche Franco Battiato, vabbè, ma questa la lasciamo per ultima come notizia. Partiamo dal viaggio, mi dice che giornate sono state, poi vedremo nel merito anche che incontri sono stati, penso per esempio al bellissimo incontro con Lula di cui abbiamo anche letto. Che cosa si porta dietro dopo questo viaggio?
È stata una missione internazionale del Partito Democratico, non se ne facevano da tempo e soprattutto non se ne facevano da tantissimo tempo in America Latina. Quando sono arrivato lì ho incontrato i nostri partiti fratelli dell'Alleanza Progressista, movimenti, personalità. Alcuni le ricordavi, ci hanno detto bentornati, bentrovati. Ed è stato un viaggio bello, importante per riallacciare queste relazioni internazionali, ma anche per puntare il faro su un continente da cui arriva, lasciamelo dire così, un'onda di speranza. Mentre nel mondo la democrazia arretra, lì ci sono forze progressiste che stanno sconfiggendo i nazionalisti e lo fanno nell'alveo della democrazia e nel rispetto, nella promozione dei diritti umani. Questa è la nuova bandiera di queste forze progressiste, lo abbiamo visto nel Cile con la vittoria di Boric e io spero lo vedremo in Brasile con la probabile vittoria di Lula, che qualche giorno dopo il nostro incontro si è candidato ufficialmente. Quindi facciamo un grande in bocca al lupo,
un grandissimo in bocca al lupo all'età di 77 anni, quasi 78. Boric giovanissimo, 36, quindi insomma è un movimento progressista Che si muove a età diverse.
Sì,
anche,
sono
no?
realtà molto diverse. In Cile c'è questa alleanza importante, inedita, ed è anche un po' un laboratorio politico tra una nuova sinistra, quella rappresentata da Boric, figlia della stagione di proteste duramente represse dal governo precedente di destra cileno, che si è alleata con la sinistra tradizionale, con il Partito Socialista, con il Partito per la Democrazia, e stanno portando avanti un programma di riforme sociali molto molto importanti che il Cile aspetta da tempo, ma è un processo molto fragile, affidato a una iniziativa di una nuova costituzione per il Cile, e va seguito con grande attenzione e supportato anche da qui. Mentre la vicenda di Lula e del Brasile è una vicenda, guardi, globale.
Siamo al tuo, perché sennò
globale.
No, immagino. No, volevo chiederti questo, vice segretario. Il Brasile oggi come sta? Nel senso che è un paese governato oggi da Bolsonaro, con tutto quello che poi naturalmente questo si è portato dietro, un paese dove l'inflazione è al 12%, un tasso di povertà che abbiamo letto è aumentato, un paese che è più isolato internazionalmente oggi.
Guarda, io sono stato a San Paolo. San Paolo è una grande capitale economica, finanziaria dell'intera America Latina, una città ricchissima. In questi anni nelle strade di San Paolo, in mezzo ai grattacieli, sono tornati i poveri. È tornata quella povertà che Lula nella sua stagione di governo aveva combattuto con grandissimi risultati. Oggi il Brasile, oltre 200 milioni di abitanti, una potenza davvero globale, è un paese che esce fortemente impaurito dalla pandemia a causa delle politiche di Bolsonaro, che ricordiamolo è uno dei poli del vento reazionario, nazionalista, conservatore che in tutto il mondo ha soffiato in questi anni. L'inflazione reale è molto più alta di quella registrata dalle statistiche e colpisce le fasce di reddito più basse, e purtroppo è un Brasile che a causa delle conseguenze della guerra di Putin in Ucraina adesso vive un dramma alimentare, perché è un grande paese agricolo, assistiamo a un crollo delle produzioni, un aumento dei prezzi, il problema dei fertilizzanti che non arrivano. Lula si troverà di fronte a tutto questo, ma io qui vorrei dare un messaggio, anche restituire un messaggio che ci è arrivato e di cui siamo stati investiti. Lula non è preoccupato di vincere.
Si voterà il 2 ottobre in Brasile, lo ricordiamo.
Si voterà il 2 ottobre. Lui è abbastanza convinto di vincere le elezioni. È preoccupato per il Brasile che si troverà a governare, e infatti ha fatto un accordo con un vicepresidente, Alckmin, già socialdemocratico del Partito Socialista Brasiliano, che abbiamo incontrato e che in passato era stato oppositore di Lula. Invece, in nome di una tenuta della democrazia brasiliana, hanno fatto un grande accordo per governare insieme, ma la preoccupazione più grande è proprio su questo, sulla tenuta democratica. C'è stata restituita grande preoccupazione per quello che può avvenire da qui alle elezioni, i giorni prima o anche il giorno dopo le elezioni, e io penso che tutta la comunità internazionale debba puntare il faro su questo momento democratico fondamentale. Da lì poi per noi dipende non solo il destino di un paese importantissimo, ma quello di un intero continente, perché il Brasile e Lula in particolare, con il suo carisma, il suo prestigio, è una guida naturale per quel continente latinoamericano che ha bisogno di trovare una sua integrazione. La sconfitta di Bolsonaro avrebbe anche un significato globale, ecco perché noi dobbiamo essere impegnatissimi su questo fronte.
Certo. Provenzano, veniamo alle cose di Cosa Nostra, passami l'espressione. Ieri abbiamo detto che c'è stata questa importante direzione del Partito Democratico. Per il nostro approfondimento oggi noi abbiamo scelto questo titolo, Una nuova agenda sociale, che è quella che un po' ieri lei ha chiesto anche, no? nel suo intervento, dove fra le altre cose ha detto, parlando di legge elettorale, la legge elettorale serve a ridisegnare il profilo dei partiti, non a tenersi le mani libere per formare alleanze spurie, perché al paese serve un'agenda progressista che metta al centro giustizia sociale e ambientale. Che significa?
No, significa che nel corso della direzione di ieri, che è stata una direzione molto importante, ci siamo dati la bussola che ci porterà da qui alle elezioni politiche. È una bussola che parte ovviamente dalle questioni internazionali, con un impianto che è quello che ci ha offerto il segretario, in cui tutto il partito si è riconosciuto, e io credo è l'impianto che serva al paese in questo momento. Enrico ha parlato di un nuovo protagonismo dell'Europa, anche nella ricerca di un sentiero di pace, per quanto stretto sia, e gli spiragli di negoziato che tra mille difficoltà e contraddizioni si stanno aprendo negli ultimi giorni, testimoniati anche dall'impegno del governo italiano, da Draghi stesso di fronte a Biden, sono possibili anche per le scelte che abbiamo fatto fin qui di sostegno all'Ucraina, ma oggi tutti gli sforzi devono essere rivolti a questo. Questo è il primo punto. L'altro è continuare a lavorare in questa emergenza che si è aggravata dalle conseguenze economiche e sociali della guerra, per attuare il PNRR e mettere in campo quelle misure economiche e sociali che consentano di salvare il tessuto produttivo e il tessuto sociale, che è di nuovo messo a rischio il pericolo di avvitarci in una stagflazione che farebbe aumentare ancora di più le disuguaglianze. Ecco perché noi un'agenda sociale dobbiamo avercela adesso, con il governo, che noi sosteniamo con grande lealtà, per fare tutto quello che è necessario adesso, subito, prima che i costi potrebbero diventare più salati dopo, e allo stesso tempo avere la consapevolezza che non tutto possiamo fare con questo governo e soprattutto con questa maggioranza. Io l'ho detto in maniera molto chiara, questo è il nostro governo, come abbiamo ieri ribadito nella direzione, ma non è la nostra maggioranza, e per quelle proposte più coraggiose di cambiamento nel segno della giustizia ambientale e sociale abbiamo bisogno di un governo progressista e quindi di una proposta politica, di un'alleanza che dovremmo costruire da qui alle elezioni politiche, su cui dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi. Ma che cosa significa? Significa provare a uscire da questa crisi, l'abbiamo detto più volte, a sinistra, e cioè con più diritti e più giustizia. E diritti, diciamo, in questo viaggio in America Latina il significato di questo concetto dei diritti umani è particolarmente pregnante, perché in quella regione sono stati nel corso dei decenni passati e ancora oggi duramente calpestati. Questi diritti umani sono diritti civili, diritti sociali e diritti ambientali. Si devono tenere tutti insieme. Questo è un altro dei messaggi che è arrivato ieri dalla direzione, in cui siamo partiti dal ricordare l'impegno e la battaglia sul DDL Zan, e abbiamo affermato come priorità quella di aumentare i salari, perché le cose si tengono insieme.
Certo, è chiaro. Provenzano, no, a proposito di alleanze, perché questo è stato appunto, come ricordavi, no, uno dei grandi temi ieri discussi in occasione della direzione del Partito Democratico. Oggi c'è un'interessante amaca di Michele Serra sulle pagine della Repubblica.
Bellissima.
Molto bella. Il titolo è "Il PD è il rebus del populismo". Sì. Chiude Serra le proprie poche righe, come ogni mattina, scrivendo questo: "Ho scritto contro il grillismo, una vagonata di amache, ma credo che il segretario del PD, che fa un mestiere diverso dal mio, non sbagli a tenere vivo un rapporto che riguarda la natura stessa del suo partito. Un centro studio Liblab o un grande partito popolare?" Questo è il punto di domanda.
No, ma ci sono dei pezzi di opinione pubblica minoritari nella storia del nostro paese che ci vorrebbero in uno splendido isolamento a rappresentare la forza responsabile che garantisca la stabilità pressoché ad ogni governo, pressoché con qualsiasi maggioranza. Ma questo molto spesso sono, diciamo, consigli che ci vengono da quelli che poi non ci votano, perché magari votano altri partiti, centristi, eccetera. Noi, diciamo, ascoltiamo i consigli, ma noi dobbiamo fare la nostra strada, che deve rispondere alla nostra funzione, e la nostra funzione non è essere il partito della stabilità, che pure è un valore lo è stata soprattutto in questi anni difficilissimi di pandemia, adesso con la guerra. È un valore che non va rimesso in discussione, ma certo non basta a rappresentare, a dare risposte ai bisogni di milioni di persone che vivono una nuova questione sociale. Non basta nemmeno a rispondere alle ansie di cambiamento anche di coloro che stanno sulla frontiera dell'innovazione e che spesso non vengono rappresentati dalla politica, innovatori sociali. Insomma, per questo c'è bisogno invece di diventare il partito del cambiamento, e questo noi lo dobbiamo fare con le forze che condividono un orizzonte progressista. Il populismo non può essere, diciamo, la notte in cui tutte le vacche sono nere. Io non uso molto raramente questo termine, perché credo sia ambiguo. Io distingo, chiamo le cose con il loro nome. La destra non è semplicemente populista, la destra è soprattutto nazionalista nel nostro paese, reazionaria, l'abbiamo visto in questo passaggio. Salvini e Meloni sono questo. E invece il Movimento 5 Stelle è un'altra cosa, è frutto di una stagione di antipolitica con cui in questi anni abbiamo dovuto fare i conti, anche in un'esperienza di governo che io rivendico, che è stata molto utile al paese, e che adesso si nutre pure nelle differenze, nelle diversità che ci sono e che non vanno a mio avviso negate, di un confronto, di un dialogo, ma della condivisione di una prospettiva progressista. Cioè, queste forze sono nate anche per gli errori storici di una sinistra che aveva abbandonato e non aveva più presidiato il disagio sociale, e questa è stata una delle ragioni della loro affermazione. Allora questo ci interroga, ecco il senso dell'amaca di Michele Serra, interroga un grande partito popolare come dobbiamo essere noi, se assumere i nuclei di verità che ci sono nelle espressioni del disagio sociale e trasformarli in una proposta politica progressiva che si colloca nell'alveo della democrazia, dei diritti umani, le cose che dicevo prima, ma con una forte connotazione sociale, che è anche il terreno su cui dobbiamo battere la destra, perché questa destra nazionalista che noi credevamo di aver messo ai margini durante la pandemia, anche grazie ai provvedimenti che avevamo assunto e che erano improntati a tenere insieme protezione e opportunità, queste due cose vanno sempre tenute insieme, perché la protezione senza opportunità è assistenzialismo e a noi non piace, ma parlare di opportunità senza farsi carico della protezione di chi si sente escluso dai processi di cambiamento e di trasformazione, nel migliore dei casi è una colpevole illusione. Nel peggiore dei casi, invece, come è accaduto nei decenni scorsi, allarga le disuguaglianze e taglia fuori pezzi di società e interi territori. Ecco, su queste basi io credo che noi dobbiamo lanciare una proposta al paese e farlo con tutte le forze che vogliono condividere questo percorso.
È molto chiaro. Allora ricordo il nostro ospite quest'oggi in diretta, il vice segretario del Partito Democratico Peppe Provenzano. Avremo ancora tantissime domande, però purtroppo il tempo a nostra disposizione oggi è quasi scaduto. Guardando a domani, alla giornata di giovedì, Provenzano, domani Draghi interverrà a Montecitorio prima e a Palazzo Madama poi sulla guerra in Ucraina con una informativa urgente, che giornata si aspetta?
Ma io mi aspetto una giornata in cui tutte le forze politiche con grande responsabilità supportino lo sforzo che il governo sta facendo ed è stato testimoniato da quell'importantissimo colloquio di Draghi negli Stati Uniti con il presidente Biden, di interpretare il bisogno e il desiderio di pace dell'Europa e trovare tutte le strade, per quanto oggi possono apparire molto molto strette, per arrivare a una tregua prima, un negoziato poi e infine una pace giusta che garantisca la sicurezza e anche il benessere, io vorrei ricordare, messo a dura prova dalle conseguenze economiche.
Quanto è lontana oggi quella pace, Provenzano? Cioè, ma io rispetto credo, a quello che vediamo e leggiamo, no? tutti i giorni.
Io credo che è ancora purtroppo troppo vicina alla guerra che si sta combattendo ancora in queste ore. C'è questa vicenda di Mariupol che ancora riempie le cronache drammatiche dei nostri giornali. Per quanto lontana possa apparire la prospettiva della pace di fronte, diciamo, all'orrore così vicino della guerra, noi dobbiamo fare di tutto per perseguirla, e ogni sforzo in queste ore deve essere orientato proprio a questo. Testardamente l'Europa deve provare a fare sentire tutto il suo peso per raggiungere questo obiettivo. Lasciami dire solo una cosa. Quello che mi ha colpito in questo viaggio in America Latina, mentre noi diciamo mettiamo in evidenza i limiti della nostra integrazione europea, è la grande attesa nei confronti dell'Europa. Un'attesa ancora più significativa se consideriamo le frustrazioni, il disincanto che dalla loro prospettiva hanno potuto maturare nei nostri confronti, che da 20 anni non riusciamo a chiudere un accordo commerciale con l'America Latina, con alcuni paesi che stanno nel Mercosur. Eppure, malgrado tutto, l'Unione Europea viene visto da lì come il più grande fatto il più grande, diciamo, processo democratico che si è realizzato nello scorso secolo. E l'eredità di tutto questo oggi va trasformata in una forte autonomia strategica, in una capacità di far valere ciò che alla fine rappresentiamo: libertà, democrazia, pace.
Provenzano, allora siamo in chiusura. Che musica ascolti normalmente? Cioè, quando hai del tempo libero, magari anche quando stai lavorando.
Hai ricordato l'anniversario di Franco Battiato?
Sì, perché un anno fa, era il 18 maggio del 2021, moriva Franco Battiato, siciliano come te, fra l'altro.
Io ho ascoltato tanto e ascolto ancora tantissimo i cantautori, ascolto le canzoni tristi, perché, come diceva quello, quando sono felice esco. Ma devo dire che la perdita di Franco Battiato è stata una perdita che andava persino al di là delle sue canzoni, che per fortuna restano
assolutamente.
Restano, e insomma io lo voglio ricordare con uno dei versi, diciamo, più belli delle sue canzoni, secondo me. Insomma, quello in cui dice: il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l'alba dentro all'imbrunire. Ecco, è una cosa difficilissima, ma è proprio, diciamo, il compito che mi sembra anche tutti noi, anche sul piano politico, dovremmo darci proprio in questi momenti così bui.
È così.
L'alba dentro all'imbrunire.
È così. Oggi, fra l'altro, come Radio Immagina, noi ricorderemo proprio la scomparsa di Franco Battiato con un good night che proprio il giorno della morte di Franco Battiato, il 18 maggio del 2021, realizzarono Sara Guabello e Roberto Soriani. Oggi lo riproporremo ai nostri ascoltatori. Peppe Provenzano, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto.
Ciao.